di Dio, dal titolo La forza del Signore nella mia debolezza. Leggiamo insieme dalle scritture un testo che sicuramente conosciamo, da Seconda Corinzi al capitolo 12, versetti da 1 a 10. Seconda Corinzi, capitolo 12, versetti da 1 a 10. Bisogna gloriarmi? Non è cosa giovevole, ma pure verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu col corpo non so, né so se fu senza il corpo, Iddio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quel tale, se fu col corpo o senza il corpo, non so, Iddio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo di proferire. Di quel tale io mi glorierò, ma di me stesso non mi glorierò se non nelle mie debolezze, che seppur volessi gloriarmi non sarei un pazzo, perché direi la verità, ma me ne astengo perché nessuno mi stimi al di là di quello che mi vede essere, ovvero ode da me. E perché io non avessi ad insuperbire a motivo della eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una scheggia nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, onde io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi su me. Per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Amen. Questa è una parola meravigliosa delle scritture sul quale il Signore mi ha fatto mettere gli occhi e sul quale mi ha fatto riflettere ieri e questa mattina, proprio perché riconosco di confidare sulla mia forza. E questo ci indebolisce. Ogni qualvolta noi confidiamo nella nostra forza, rigettiamo la forza di Dio. Questo lo voglio ripetere. Ogni qualvolta noi confidiamo in qualsiasi ambito nella nostra forza, noi ricusiamo, rigettiamo la forza di Dio spiegata in favore nostro. Allora qui nell'esempio, contestualizzando, l'Apostolo Paolo aveva ricevuto rivelazioni straordinarie, egli stesso ce lo dice, parole ineffabili, cose talmente straordinarie che non era nemmeno lecito proferirle, nemmeno lecito pronunziarle, poiché erano talmente troppo straordinarie che non vi era parola per poterla descrivere. Questo era l'uomo, e lo vediamo, lo troviamo scritto in Romani al capitolo 11, verso 13, e in Prima Timoteo 2, versetto 7, che era stato dichiarato e incaricato dal Signore Gesù stesso di essere l'apostolo dei gentili. Un uomo che era stato incaricato, e Gesù stesso, uomo rapito al terzo cielo, per ricevere delle rivelazioni sublimi, dice la parola di Dio. Ma in tutto questo il Signore permette una scheggia della carne affinché Paolo non insuperbisse, una scheggia affinché Paolo fosse indebolito, affinché lui fosse nella debolezza. Già Paolo era perseguitato, Paolo lapidato, Paolo era un naufragato, Paolo era un uomo odiato tantissimo dai giudei, perché era un traditore dei giudei, fariseo traditore, e anche dagli altri uomini. È scritto ogni tanto nel Libro degli Atti, e mi sto veramente prendendo gioia a leggere il Libro degli Atti con mia figlia la sera, rileggerlo, che quasi glielo dovettero togliere dalle mani perché gli volevano far del male, lo volevano lapidare, lo volevano uccidere. Eppure questo Paolo, gli fu messa anche una scheggia nella carne. affinché fosse indebolito. Allora è scritto che 3 volte ho pregato il Signore affinché questa scheggia mi fosse rimossa. Questo angelo di Satana, che il Signore aveva permesso che fosse lì, a prenderlo a schiaffi, a schiaffeggiarlo. L'uomo che aveva risuscitato i morti, l'uomo colpito da una vipera, non è che non aveva subito alcun male, colpito da un angelo di Satana, e il Signore gli dice no, perché io voglio che la mia forza sia mostrata in te, tramite te. La mia potenza, la mia forza si dimostra perfetta, si compie nella debolezza. È un messaggio che il mondo rifiuta. Anche la Chiesa potrebbe rifiutare questo messaggio. Noi vogliamo essere forti, ma non siamo forti senza il Signore. Siamo solo deboli. Non conta quanti siamo. Potremmo anche essere a migliaia, milioni, miliardi, ma non cambia niente se la presenza di Dio non è con noi. Non cambia niente. Non cambia niente. Non cambiamo noi, non cambiamo il mondo, non cambia niente. Ma io so tante cose. Paolo ne sapeva di più di te, te lo posso garantire, come di me. Eppure il Signore decise di mostrare la sua potenza nella sua debolezza. Possiamo avere delle biblioteche stracorme di libri, io ne ho diversi, mi piacciono i libri, ma senza la potenza di Dio non siamo niente. Non siamo niente. Perché non furono degli uomini che avevano letto molti libri a cambiare il mondo, ma furono tra i quali molti illetterati, come li chiamavano i giudei. Questo non vuol dire che dobbiamo rimanere ignoranti e illetterati. Possiamo imparare a leggere e a scrivere. Quello che fa la differenza è la presenza del Signore. Non furono quegli uomini, ma fu l'opera dello Spirito Santo in loro a trasformare gli uomini impauriti, rinchiusi in un solaio, in uomini che erano pronti a testimoniare della risurrezione di Cristo e a esporre il proprio collo. Quando arriva la potenza di Dio, il desiderio di Cristo diventa irrefrenabile. E ci porta a fare cose che noi non faremo mai, la sua presenza. E tutto questo mi ha fatto riflettere, mi ha fatto andare indietro nella parola del Signore. E questo messaggio è la forza di Dio, del fatto che Dio desideri spiegare la sua forza in nostro favore, viene da sempre, dal principio. Allora ho rimesso i miei occhi sul libro dell'Esodo, al capitolo 15, testo in cui vediamo il canto di Mosè, testo meraviglioso nel libro dell'Esodo, che Mosè canta, questo inno che Mosè canta quando esce dall'Egitto, quando passa il Mar Rosso, quando gli egiziani rimangono sconfitti dietro di lui. Perché il popolo era potente? No, il popolo si lamentava continuamente, aveva paura, ripensava alle cipolle, ripensava ai pomoni, ripensava a tutte quelle cose, perché Dio fu grandioso davanti al popolo di Israele. Leggiamolo questo testo. Mosè lo sapeva. Allora Mosè e i figliuoli di Israele cantarono questo cantico all'Eterno e dissero così: io canterò all'Eterno perché si è sommamente esaltato. Guardate che meraviglia. Ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. L'Eterno è la mia forza. L'Eterno è la mia forza e l'oggetto del mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio. Io lo glorificherò. È l'Iddio di mio padre. Io lo esalterò. L'Eterno è un guerriero. L'Eterno è un guerriero. Alleluia. Il suo nome è l'Eterno. Egli ha gettato in mare i carri di Faraone e il suo esercito e i suoi migliori condottieri sono stati sommersi nel Mar Rosso. Gli abissi li coprono, sono andati a fondo come una pietra. La tua destra, o Eterno, è mirabile per la sua forza. La tua destra, o Eterno, schiaccia i nemici. Amen. Che cantico meraviglioso. Mosè, per lo Spirito di Dio, canta questo canto meraviglioso. La tua destra, o Eterno, schiaccia i miei nemici. Noi potremmo provarci una vita a schiacciare i nostri nemici, ma è la destra dell'Eterno, stesa in nostro favore, che schiaccia i nostri nemici. La sua presenza in noi Fratelli, noi diciamo di avere lo Spirito di Dio dimorante in noi, perché chi non ha lo Spirito di Cristo non è di Lui, dice la Scrittura. Ma se abbiamo la presenza di Dio, lo Spirito di Dio, lo Spirito di Cristo, lo Spirito di ogni gloria, lo Spirito Santo, lo Spirito della verità in noi, ecco che la sua presenza demolisce i nostri nemici nella nostra vita. È Lui che ci porta in trionfo, come pregava il fratello, è Lui che ci fa vincere, come quelle chiese di cui parlavamo giovedì vinsero, perché camminarono con Lui. Mosè dimostra di aver capito tutto questo e, andando avanti nella sua vita, leggeremo alcuni passi oggi, vedremo la parola di Dio come ci dà questa rivelazione in tutta la Scrittura. Al capitolo 33, Mosè è il passaggio in cui chiede al Signore, in quel contesto, di mostrargli la sua gloria. Ed è bellissimo il testo, al capitolo 33, versetto, mi pare, dal 12, quando dice, guardate cosa dice il Signore. E Mosè disse all'Eterno, vedi, tu mi dici, fai salire questo popolo. Perché Mosè era stato incaricato da Dio di guidare questo popolo e sapeva che lui era un uomo, questo grande popolo. E guardate cosa dice il Signore, fa salire questo popolo e non mi fai conoscere chi manderai con me, eppure hai detto io ti conosco personalmente ed anche hai trovato grazia agli occhi miei. Ora dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, fammi conoscere le tue vie. Ma che meraviglia, fammi conoscere le tue vie. Fammele conoscere giorno per giorno le tue vie, onde io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. Considera che questa nazione è un tuo popolo, è popolo tuo. E l'Eterno rispose, la mia presenza, guardate che meraviglia, la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. E Mosè gli disse, guardate che aveva capito, se la tua presenza non viene con me, non ci fare partire di qui. E questa è una qualcosa che noi dobbiamo stampare nel nostro cuore. Se la tua presenza, se la presenza di Dio non viene con noi, non c'è la benedizione in quello che noi facciamo, in quello che noi pensiamo, è meglio non partire. Meglio non partire. Se non c'è la comunione con il Signore, non partiamo. Aspettiamo. Perché Mosè disse, se la tua presenza non viene con me, non ci fare partire di qua. Dovremmo temere di partire senza la comunione col Signore. Personalmente non so con chi parlavo, con qualcuno di voi, domenica scorsa, io sto arrivando al punto in cui temo davvero di fare qualcosa senza la benedizione di Dio. Ho un timore forte, perché so che se io vado senza la sua presenza, prenderò, come si dice, un sacco. È una sporta, ma se egli viene con me, non importa dove io vada, mille ne fuggiranno davanti ad uno solo. Mille ne fuggiranno davanti a uno solo. Un esercito sterminato ne fuggirà davanti a uno solo. Perché? Perché l'Eterno è con me, la sua presenza. Se la tua presenza non viene con me, non ci fare partire. Poiché come si farà a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi? Non sarà egli dal fatto che tu vieni con noi? Questo distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. La presenza di Dio è ciò che ci distingue dagli altri. Non è la nostra bellezza, non è la nostra bravura, non è la nostra capacità, non è la nostra esperienza. Ma è la presenza di Dio che ci distingue dagli altri, dalle altre nazioni che sono sulla faccia della terra, da coloro che non hanno il Signore. Non sono parole pronunziate a memoria, io stesso potrei pronunciare, nemmeno una conoscenza sterile o approfondita, più o meno approfondita di tutte le Scritture. Questo certo è importante e deve esserci, ma senza la presenza di Dio non vale niente, non vale niente. Perché Mosè dice, la tua presenza. Lo stesso messaggio venne dato molti anni dopo a quei popolani senza istruzione, che però erano stati con Gesù. Ora si vede che quelli sono popolani senza istruzione, forse anche per i loro vestiti, per il loro modo di parlare. L'apostolo stesso Paolo dice: sono rozzo nel parlare, ma non lo sono in conoscenza, nella conoscenza di Dio e in potenza. Perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma gioia, allegrezza nello Spirito Santo. E questo è meraviglioso, la potenza di Dio, la presenza di Dio. Nella nostra debolezza interviene la forza. Ma se noi siamo forti, la potenza di Dio non è con noi. Questo è importante, è importante. Io l'ho analizzato per me stesso ed è importante. Israele non credette alla potenza di Dio spiegata in suo favore. Allora, se tutto quello che è scritto per là dietro è stato scritto per il nostro ammaestramento, noi possiamo credere nella potenza di Dio spiegata in nostro favore? Possiamo crederla. La crediamo. Anche quando ciò che vediamo non è conforme a quello che vorremmo vedere. Perché i piani di Dio non sono i nostri piani, talvolta o spesso. I piani di Dio sono i nostri piani in funzione di quanto noi siamo uniti a Lui. C'è un passo nella parola di Dio che mi sovviene in questo momento che dice che se voi ubbidite ai miei comandamenti, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. È chiaro. Se noi siamo uno con la mente di Cristo, possiamo chiedere quello che vogliamo. Perché la mente di Cristo dimora in noi e chiederemo secondo la mente di Cristo. Ma se noi andiamo a farfalle e poi diciamo: Signore, perché non mi ascolti? Io te l'ho chiesto, c'è scritto lì, che tutto quello che ti chiedo tu me lo darai. Sì, se tu mi ami ed osservi la mia parola, allora chiedete quello che volete, vi sarà fatto. Lo stesso Giacomo dice lo stesso concetto quando dice: perché non ricevete? Perché chiedete male. Per i vostri piaceri, non per il piacere di Dio. La scrittura è sì ed amen. Il popolo aveva ricusato la presenza del Signore. E ancora, nel libro dei Numeri c'è un testo meraviglioso riguardo a questo, al capitolo 13, nell'episodio delle spie, che voi bene conoscete, sicuramente. Libro dei Numeri, capitolo 13, è scritto, a partire dal versetto 28, qui è, lo contestualizzo un po' perché altrimenti non possiamo leggerlo tutto, nel libro dei Numeri è veramente bello, 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 come il libro del Deuteronomio. Bello nel senso che è ricco e grazioso, ricco di benignità, come tutta la parola di Dio. Allora qui c'era il mandato da parte del Signore e da parte di Mosè, di andare ad esplorare la terra promessa, quella che Dio aveva stabilito e deciso, decretato, che sarebbe stata data a Israele, e poi è stata data, in ritardo però, 40 anni. Non perché Dio non la volesse dare prima, perché Israele non l'ha voluta in quel tempo. Allora guardate cosa è scritto. Dopo l'esplorazione, gli esploratori tornano, i 12 esploratori, e tra quelli ce n'erano due, Caleb, figliolo di Gefunne, e Giosuè, figliolo di Nun, che dissero: il paese è come ci è stato detto, e noi lo possiamo conquistare. I 12, altri 10 invece, dissero: sì, il paese è come ci è stato detto, però vediamo. Soltanto, versetto 28 del capitolo 13, il popolo che abita il paese è potente, le città fortificate, grandissime. Vi abbiamo anche veduto dei figliuoli di Anak, giganti. Gli Amalechiti abitano la parte meridionale del paese, gli Ittei, i Gebusei, gli Amorei, la regione montuosa, e i Cananei abitano presso il mare e lungo il Giordano. E Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo pure e conquistiamo il paese, perché possiamo benissimo soggiogarlo. Ma gli uomini che verono andati con lui dissero: noi non siamo capaci di salire contro questo popolo, è più forte di noi. E guardate cosa succede. E screditarono presso i figliuoli di Israele il paese che avevano esplorato, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti, e tutta la gente che vi abbiamo veduta è gente d'alta statura, vi abbiamo anche visto i giganti, figliuoli di Anak, della razza dei giganti, a petto ai quali ci pareva di essere locuste, e tali parevamo a loro. C'era un uomo che credeva nella forza di Dio, due in realtà, oltre che Mosè, quindi tre, che credeva nella forza di Dio, ma gli altri screditarono il paese: no, non possiamo conquistarlo. Allora guardate cosa succede dopo. Allora tutta la raunanza alzò la voce e diede in alte grida, il popolo pianse tutta la notte, e dopo disse, fine del versetto 2, fossimo pur morti in questo deserto. E perché ci mena l'Eterno in quel paese, ove cadremo per la spada, le nostre mogli, i nostri piccini, vi saranno preda del nemico? Non sarebbe egli meglio per noi tornare in Egitto? E si dissero l'uno all'altro, nominiamoci un capo e torniamo in Egitto. Allora Mosè ed Aronne si prostrarono a terra dinanzi a tutta l'assemblea, riunita dei figliuoli di Israele. E giunse e Giosuè, figliuolo di Nun, e Caleb, figliuolo di Gefunne, che erano di quelli che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta la radunanza dei figliuoli di Israele. Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, buonissimo. Se l'Eterno ci è favorevole, ci introdurrà in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre il latte e il miele, soltanto non vi ribellate all'Eterno e non abbiate paura del popolo di quel paese, poiché ne faremo nostro pascolo, l'ombra che li coprirà si è ritirata e l'Eterno è con noi. Non ne abbiate paura. Allora tutta la radunanza parlò di lapidarli. Questi uomini avevano capito, credevano fermamente, la presenza di Dio fosse capace di vincere ogni nemico. La presenza di Dio, la presenza del Signore. Questi uomini avevano esplorato, avevano visto le stesse identiche cose che avevano visto gli altri esploratori. Non c'era un panorama diverso, due dimensioni diverse, due immagini diverse. Uno vedeva da una parte il sole, i fiorellini, e l'altro vedevano solo tempesta e grandine. No, vedevano la stessa immagine. C'erano uomini che credevano veramente, ma veramente, ma veramente, ma veramente, che Dio fosse capace di sconfiggere tutti i nemici dinanzi a loro. E qui l'Eterno parlò di loro, parlarono di lapidarli, e l'Eterno apparve nella sua gloria a difendere coloro che avevano fede, perché l'Eterno difende i suoi e li difende sempre. E riflettendo su questo, diversi pensieri mi sono venuti fuori, leggendo anche i testi del libro dell'Apocalisse. L'Eterno difende i suoi, interviene in modi meravigliosi, che umanamente a volte potrebbero anche non avere senso, ma il piano di Dio è meraviglioso. E così sappiamo come andò a finire. 40 anni girarono nel deserto a motivo della loro incredulità. Non credettero che l'Eterno era potente da scacciare anche i giganti, da demolire interi paesi, intere nazioni, interi eserciti, soldati che erano abili nel guerreggiare contro invece un popolo che era stato schiavo per molti, molti, molti anni. E così nel Deuteronomio, al capitolo 8, versetto 17, prima di entrare in questo bellissimo in questi bellissimi testi del libro di Deuteronomio, prima di entrare nella terra promessa, Mosè ancora parla a Israele in questo modo. Guardati dunque dal dire in cuor tuo la mia forza. Guardati dunque dal dire in cuor tuo la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno acquistato queste ricchezze. Guardati dal farlo. Ma ricordati dell'Eterno, dell'Iddio tuo, poiché Egli ti dà la forza per acquistare ricchezze, a fine di confermare, come fa oggi, il patto che giurò ai tuoi padri. Ma se avvenga che tu dimentichi il tuo Dio, l'Eterno, e vada dietro ad altri dei, e tu serva e ti prostri dinanzi a loro, io vi dichiaro quest'oggi solennemente che certo perirete. Perirete come le nazioni che l'Eterno fa perire davanti a voi, perché non avete dato ascolto alla voce dell'Eterno, dell'Iddio vostro. Ancora una volta, un altro messaggio, lo stesso. Ora entrate nella terra promessa, ma non vi dimenticate che voi non c'entrate per la vostra forza, ma c'entrate perché il braccio dell'Eterno si è disteso verso di voi. Ed è così. Noi non entriamo da nessuna parte per la nostra forza, ma ci entriamo perché c'è un braccio, c'è il braccio dell'Eterno disteso per noi. C'è Gesù Cristo, c'è la presenza del glorioso Gesù Cristo per il suo spirito nella nostra vita. Allora noi entriamo e quelle porte si aprono, come è scritto in Apocalisse capitolo 3, che c'era una chiesa piccolina di Filadelfia che aveva poca forza, ma io metto davanti a te una porta che io apro e nessuno può chiudere, nessuno, perché l'apro io. Se apro io quella porta, non la chiude nessuno. Ma se io la chiudo, nessuno la apre. Nessuno, 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 assolutamente. E quella chiesa dice, tu hai poca forza, ma hai serbato la mia parola. Quanto è prezioso anche quando noi siamo veramente umiliati, ma serbiamo la parola di Dio. La serbiamo in un cuore, nel nostro cuore. La custodiamo, no? Come è scritto, beato chi legge e beato chiunque ascolta le parole di questa profezia e la serba nel suo cuore, di fronte quando guardiamo fuori dalla finestra, come spesso ci ricorda il nostro anziano Piero, guardo questo mondo, ma nel mio cuore c'è la parola di Dio. Lo guardo, lo vedo, sto male, i miei occhi si possono anche rigare di lacrime, vedendo tutto questo, anzi, un cuore rotto si riga di lacrime, vedendo il peccato, riga i suoi occhi di lacrime, non di giudizio, ma di lacrime, perché è il cuore di Dio che piange, vedendo che ancora questo mondo rifiuta Cristo, la sua salvezza, è la sua potenza, è la sua presenza. E mi piace vedere tutto questo dall'inizio della storia, vedere che è la presenza di Dio che fa la differenza, non la nostra forza, non il numero, non importano i numeri, continuamente Dio ci ha fatto vedere che non importano i numeri, ma importa la sua presenza, continuamente. Giosuè, un altro uomo che l'Eterno ha chiamato, meraviglioso, era lì che guardava. Io tutte le volte proprio mi si scioglie il cuore di fronte a quel passaggio, era lì che guardava, aveva davanti Gerico. Gerico, a Gerico vengono delle mura estremamente possenti, mura forti, mura robuste, una città inespugnabile. Giosuè guardava. Leggiamolo dalla parola di Dio, che è meraviglioso. Come Giosuè era presso Gerico, alzò gli occhi, guardava vicino a Gerico. Chissà cosa il Signore, cosa aveva nel cuore. Ma vicino a lui c'era un uomo, che gli stava diritto davanti, con in mano una spada sguainata. Che meraviglia! Non si può non tremare, non può venire la voce tremolante leggendo questo passaggio. Una spada sguainata. Giosuè andò verso di lui e gli disse, sei tu dei nostri o sei dei nostri nemici? E quello rispose, no, io sono il capo dell'esercito dell'Eterno e arrivo adesso. Allora Giosuè cadde con la faccia per terra, si prostrò e gli disse, cosa vuol dire il mio Signore al suo servo? E il capo dell'esercito dell'Eterno disse a Giosuè, levati i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è santo. E Giosuè fece così. Il primo messaggio, togliti i calzari dai piedi, perché questo è il luogo santo, c'è la mia presenza, c'è la mia presenza. Questo è un luogo santo, questa mattina. Vedete, possiamo trasformare quelle persiane ormai scurite dal tempo in un luogo santo. Questo può essere un luogo santo, perché c'è la presenza di Dio. Ma voi quando venite qua la mattina, spero che più di me crediate che la presenza di Cristo qui con noi, il suo Spirito, trasforma questo luogo e questa riunione in un luogo santo. Santo, perché c'è la presenza dell'Eterno, degli eserciti. C'è la presenza del Re, di colui che ha conquistato cielo e terra, di colui che ha forato i cieli ed è comparso alla presenza di Dio, al terzo cielo, laddove c'era la presenza di Dio e ha rotto la cortina per sempre affinché noi potessimo entrare finalmente riconciliati con colui che ci ha fatti, con il creatore dell'universo, con colui che si chiama l'Eterno. Ma che meraviglia! Guardate, di fronte a quelle mura, nemici, tanti, forti, ma lì c'era un uomo con una spada sguainata. E nei nemici che incontriamo oggi, se noi davvero abbiamo un cuore umile, c'è in noi lo Spirito di Dio, con la spada dello Spirito, sguainata, la sua spada, che parla della parola di Dio, che ci vivifica, che ci dà dei pensieri quando guardiamo la finestra, ci fa pensare che da quel cielo che oggi vediamo plumbeo e Modena si classifica tra le prime città per inquinamento, possiamo pensare che un giorno il cielo sarà aperto e verrà il Re a ripristinare ogni cosa. Io ci penso spesso, che meraviglia, quando verrà il Re dei Re, colui che ha amato un'immondizia come me e mi ha amato, è venuto a cercarmi, è ha dato la sua vita per me. Io che meritavo la morte eterna, egli si è caricato dei miei falli e dei miei peccati. Eppure quegli stessi uomini, poco dopo, poiché non erano in comunione con il Signore, perché non erano in comunione con il Signore? Perché c'era qualcuno che aveva contaminato il campo di Israele, disubbidendo al Signore. Quegli stessi uomini, con una città molto meno forte, con molto meno presenti, con molto, molto più facile da sgominare, li fece fuggire tutti. E ne morirono 36, mi pare che dica la scrittura. Ma come? La parola di Dio ce lo dice come e perché. Perché io non ero con voi. Allora non conta quanto è forte il nemico, ma conta la presenza del Signore. Conta la presenza del Signore. Ci sono nemici inespugnabili, anche spirituali, forti, ma non importa quanto sono forti. Conta la presenza del Signore. Conta la presenza del Signore con noi, nei nostri piani, nei nostri pensieri, nelle nostre vie, nella nostra vita, mattina, giorno e sera. E così questi uomini furono sgominati da un esercito molto meno forte, perché Dio non era con loro, causa un interdetto introdotto in Israele da qualcuno che peccò. Era Datan? No, forse era un nome, non lo ricordo esattamente. Prego. Achan, sì. Achan, grazie. E così Davide credette veramente che il Signore era forte, che la sua presenza poteva sconfiggere i nemici. E mi piace moltissimo, andando avanti, nel Salmo 18, è stupendo, quando Davide canta e scrive questo, in questo Salmo che è anche di messianico, scrive questo: io ti amo. Che bello questa affermazione, addio. Io ti amo davvero, o eterno, mia forza. Davide aveva capito che l'Eterno era stata la sua forza. Lo aveva capito e lo aveva creduto, presentandosi giovinetto, inesperto, contro un uomo del quale fu detto, descritto nella parola di Dio, che è stato un combattente fino dalla sua fanciullezza. Uomo alto, molto alto, altissimo, uomo molto, molto, molto grosso, robusto, un gigante. Un uomo che aveva un giavellotto enorme, una spada enorme, una lancia enorme, di ferro, mi pare che dica di 600 sicli, eccetera. E quel bambinetto, quel ragazzino, c'aveva una fionda con pochi sassi. Quello che faceva la differenza non era nella fionda, nei sassi. Sapete cosa faceva la differenza? La presenza di Dio con lui. Quello ha fatto la differenza. Vedete, quel sasso senza la presenza di Dio non sarebbe andato al centro testa, ma la presenza del Signore ha fatto sì che quel sasso fosse quello giusto, la mira fosse perfetta e colpisse un punto in cui la testa va in frantumi, cioè viene colpita. Che meraviglia il Signore! E quest'uomo era grande, tutti i giorni, mi pare che dica per 40 giorni, usciva e malediva le schiere di Israele e tutti avevano paura, tranne un giovinetto che uscì davanti a quell'uomo, non vestito dell'armatura che Saul gli proponeva, ma vestito nella fede dell'Iddio vivente. E così quell'uomo scrisse: io ti amo, o Eterno, mia forza. L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui io mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto ricetto. Io invocai l'Eterno, che è degno di ogni lode, e fui salvato dai miei nemici. Questo è meraviglioso. Quell'uomo credeva veramente e ha ottenuto. E ancora nel Salmo 33 è scritto, versetto 16, il re non è salvato per grandezza di esercito. Noi non siamo salvati in virtù della nostra forza. Siamo salvati della forza di Cristo, e mi piace perché lo Spirito Santo questa mattina, attraverso il fratello Nicola, ci ha rammentati che quando noi eravamo senza forza, Cristo a suo tempo è morto per noi. Oggi cosa vogliamo fare? Vogliamo essere forti? Vogliamo vantarci della nostra forza, della nostra potenza? O vogliamo riconoscere che noi siamo ancora senza forza, ma Cristo e la sua presenza è la forza in noi? E questo è meraviglioso. Salmo 33, il re non è salvato per la grandezza dell'esercito, il prode non scampa per la sua gran forza, il cavallo è cosa fallace per salvare, esso non può liberare alcuno col suo grande vigore. Ecco, l'occhio dell'Eterno è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benignità, per liberare l'anima loro dalla morte e per conservarli in vita in tempo di fame. Ecco su chi è l'occhio dell'Eterno. Per liberare coloro che lo temono e che sperano in Lui, che sperano in Lui. Non è il cavallo che salva, non è la forza che salva, non è il numero, non è l'esercito che salva, ma è la presenza vera, reale di un cuore che desidera il Cristo e lo desidera pienamente formato, come lo desiderava Paolo. Io prego e piego le ginocchia davanti a Dio affinché il Cristo sia formato in voi. Questo era il desiderio dell'Apostolo dei Gentili. E questo è ciò che ci dice la parola di Dio. Non una mera conoscenza di cose che riguardano Gesù, o riguardano la Chiesa, o riguardano, ma una conoscenza di Cristo, che Cristo sia formato in noi. Il suo carattere, la sua vita, la sua bellezza, la sua gloria. Bellezza che non attirava gli sguardi, ma al quale le persone rimanevano ad occhi sbarrati, dicendo: mai nessuno ci parlò in questo modo. Ed è questo che fa la differenza, la presenza di Dio in noi. Presenza di Dio che portò conversioni di 3.000 uomini, 5.000 nel libro degli Atti. Presenza di Dio che ha sbaragliato nemici. Presenza di Dio che ha, come dice il libro degli Ebrei, che spense il fuoco. Presenza di Dio che portò avanti i profeti dell'Antico Testamento e che porta avanti e ha portato avanti la Chiesa negli ultimi 2.000 anni. La presenza di Dio è questo che fa la differenza. La sua forza nella nostra debolezza. La sua forza nella nostra debolezza. E ancora il Signore non smise di dire a Israele questo, che il cavallo non salva, l'Egitto non ti salva. Non sarai salvato da qualcuno, non sarai salvato da un paese forte, non sarai salvato nemmeno da Israele o Giuda, tu non sarai nemmeno salvato dal re di Israele, del quale io ti avevo detto non fare alleanza con lui. Ma tu l'hai fatto, pensando di essere salvato dalla forza del tuo cavallo, dal numero dei combattenti. Ma il Signore, ancora una volta, in quel testo meraviglioso, nel libro di Isaia, scrive questo. Isaia capitolo 30, un testo straordinario, dice: perciò così dice il Santo di Israele, giacché voi disprezzate questa parola e confidate nell'oppressione, nelle vie oblique, ne fate il vostro appoggio, questa iniquità sarà per voi come una breccia che minaccia rovina, che fa pancia in un alto muro, il cui crollo avviene ad un tratto, in un istante, e che si spezza come si spezza un vaso del vasaio, che uno frantuma senza pietà, e tra i rottami dei quali non si trova nemmeno un frammento che serva a prendere del fuoco, del focolare, e attingere l'acqua dalla cisterna. Poiché così aveva detto il Signore, l'Eterno, il Santo di Israele: nel tornare a me, nel tenervi in riposo, sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia starà che cosa? La vostra forza. Ma voi non lo avete voluto. Avete detto: no, noi galopperemo sui nostri cavalli e per questo galopperete. È una scelta, vedete? Noi galopperemo sui vostri cavalli. A volte ci accorgiamo che siamo inseguiti da persone molto veloci. I nemici ci inseguono e noi scappiamo. Ma qui dice chiaramente: no, noi galopperemo. Allora il Signore: ah sì, vuoi galoppare? Galoppa, corri. Vai, quelli che ti inseguono saranno molto veloci, affinché tu ritorni a me e alla mia forza, al mio riposo, alla mia forza. Ma è impossibile per un forte cercare la forza di un altro. Cavalcheremo su veloci destrieri e per questo quelli che mi inseguiranno saranno veloci. Sei forte davvero? Bene, quelli che ti inseguono saranno molto forti. Mille di voi fuggiranno alla minaccia di un solo uomo. Come aveva detto in Deuteronomio, esattamente lo stesso messaggio. Verrete per una via, ne fuggirete per sette, vi disperderete se io non sono con voi. Ma se io sono con voi, e Dio vuole essere con noi. Dio è con noi. Quando noi siamo con Lui, appressatevi a Dio ed Egli si appresserà a voi. Allora mille ne fuggiranno davanti ad uno solo, in cui c'è la presenza di Dio. Leggete di Gedeone, se volete. Non abbiamo tempo oggi. Leggete di Gedeone. Cosa accadde? Affinché non dicano che sono stati liberati dalla loro forza e dal loro braccio, comincia a smaltire, scarta, manda a casa, perché io mi glorifico laddove la mia forza opera, nei miei figliuoli. Quanti sono? Troppi, troppi. Chi ha paura, a casa, via. Quanti sono? Ancora troppi? Bene, andate al torrente a bere. Coloro che si chineranno e berranno come i cani, a casa. Quanti sono rimasti? 300. E nessuno mise mano alla spada, quasi nessuno, perché il Signore aveva già messo nel cuore dei loro nemici il fatto che sarebbero stati sconfitti. Guardate quando Gedeone viene mandato in esplorazione, e mi pare che vada col servo anche, se non ricordo male, dice: ho sognato che una gran pietra scendeva e distruggeva tutto. Quella è la spada di Gedeone. Ma guardate che meraviglia! È il Signore che mette terrore nei nostri nemici, fisici e spirituali. Perché è la sua presenza che fa la differenza nella nostra vita. Quando c'è il Signore, potestà, principati tremano di fronte alla presenza del Signore degli eserciti. Quando dicevano: Signore, non ci perdere prima del tempo, perché di fronte al figliuolo di Dio ogni potestà, principato, nei cieli, sulla terra e sottoterra, piega le sue ginocchia. E questo è meraviglioso. E ancora, questo tempo è sempre avverso, E ancora, Isaia 40, guardate cosa dice anche questo testo, bellissimo, versetto 25. A chi dunque mi vorreste assomigliare perché io gli sia pari, dice il Santo? Levate gli occhi in alto e guardate, Chi ha creato queste cose? Colui che fa uscire fuori e conta il loro esercito, che le chiama tutte per nome e per la grandezza del suo potere e per la potenza della sua forza. Non una manca, per la forza di Dio. Perché, dici tu, Giacobbe, e perché parli così, Israele? La mia via è occulta all'Eterno e al mio diritto non bada il mio Dio. Non lo sai tu, non lo hai tu udito. L'Eterno è l'Iddio di eternità, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca, la sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco, Dio dà forza allo stanco e accresce vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i giovani scelti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze. Quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, forze sconosciute al mondo, ma che solo la presenza di Dio può dare alla nostra vita. E guardate cosa succede: si alzano a volo, come aquile, corrono e non si stancano, perché colui che dà la forza non si stanca. Camminano e non si affaticano. Ma che meraviglia questo messaggio! E così la parola di Dio ci mostra questo messaggio, che è la presenza di Dio che ci rende forti. E noi possiamo essere deboli, anzi siamo invitati, come l'apostolo Paolo, per tornare al testo che abbiamo letto all'inizio. No, gli disse il Signore. Ma come no? No, perché io voglio che si mostri la mia potenza in te. C'è gran vantaggio per te e c'è gran vantaggio per molti altri. Difatti, dalla testimonianza di Paolo, molti ne sono stati convertiti e sono stati guadagnati a Cristo. Quindi una debolezza e la forza del Signore fa bene a noi, ma fa bene anche agli altri. Questo è ciò che ci dice la Scrittura. Molti sono stati convertiti dalla grazia di Dio per l'opera dell'apostolo Paolo. E ancora oggi ciò che troviamo scritto è frutto della sua debolezza, tramutata nella forza del Signore. Un uomo che dal carcere scrisse, questo è in Filippesi al capitolo 4 versetto 13, dal carcere, qui sono anni dopo rispetto a Seconda Corinzi, scrisse: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Fortifica, aveva capito che la presenza di Dio in lui lo rendeva capace di potere ogni cosa, dal cantare in un carcere, dal scrollarsi di dosso una vipera dalla mano, e dal resistere in una buia, cupa, umida, schifosa prigione romana nel quale lui si trovava quando scrisse Filippesi. Sapeva benissimo, come è scritto in Giovanni 15, che noi non possiamo fare nulla senza la sua presenza. Voi senza di me non potete fare nulla, ma vi dico anche altresì che se la mia presenza è in voi, voi potete ogni cosa. La mia forza nella debolezza. E così quegli uomini, il progetto di Dio, sì, no, abbiamo letto alcuni testi, se ne potrebbero leggere tanti altri, è sempre stato quello di mostrare la sua gloria nei suoi figli, nel suo popolo, in coloro che osano credere che la forza di Dio sovviene alle nostre debolezze, come scrisse l'apostolo Paolo. No, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Così chiudo con questo testo di Efesini. Efesini 6:10 dice: del rimanente fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza. Che il Signore ci benedica.